Hear that? Believe it or not, summer is just around the corner. Luckily, Armor All, America's most trusted auto appearance brand, has what your car needs to get that perfect summer shine. Plus, now through May 31st, we'll give you $5 for every $20 you spend on Armor All products. That means car wash pods, protectant, tire shine, you name it. Find out how to get your $5 rebate at ArmorAll.com. Armor All. Less work, more clean. Terms apply.
With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial. And with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. It's this willingness, decisiveness, and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown. And through adaptable problem solving, we do just that. Learn more at Marines.com.
Puntata numero 18 di Lauda, siamo alla terza stagione, non ci sono in realtà grosse sorprese, lo sapevamo forse dall'inizio di questo anno che sarebbe stata la stagione con forse meno indecisioni per quello che riguarda la lotta almeno per il titolo e insomma Alfredo, ma anche ieri, insomma oggi è lunedì 19 giugno, ieri c'è stato il Gran Premio del Canada, ennesimo assolo della Red Bull e insomma ce lo siamo detto anche fuori onda, non è che c'è troppo da dire su questa Red Bull che si sta dimostrando in tutte le piste, compresa anche Monte Carlo, che era quella dove sembrava fosse più a rischio, no? Questa supremazia Red Bull si sta dimostrando una vettura capace forse di vincerle tutte da qui alla fine.
Eh sì, alla fine quello che diceva George Russell un po' di tempo fa, che sembrava quasi utopico a inizio stagione, si sta rivelando invece una verità, perché Verstappen non sbaglia più un colpo e sta anche sopperendo un po' alle mancanze di Perez, Federico. Però fin quando hanno un pilota del genere che riesce a garantire una costanza di rendimento domenica dopo domenica dopo domenica, è veramente complicato sia per gli avversari pensare di contrastarlo, ma anche per il pilota che è sulla stessa macchina impensierirlo, nonostante siano potenzialmente con le stesse opzioni, con le stesse possibilità. Come stai vedendo tu questo dualismo fra Verstappen e Perez?
Ma mi sembra che si stia sempre di più allineando a quello che avveniva fino a qualche anno fa tra Hamilton e Bottas, cioè che all'inizio della stagione sembrava esserci tutto sommato rivalità, per poi arrivare appunto più o meno proprio a questo periodo dell'anno in cui Bottas cominciava proprio a prendere il distacco da Hamilton. E mi ricordo infatti proprio nel 2019, no? Quando ci fu quel Gran Premio del Canada, dove quello che è stato ricordato molto negli ultimi giorni, dove Vettel arrivò davanti a Hamilton ma con la penalizzazione eccetera eccetera, mi ricordo proprio che quello fu il Gran Premio che mise fine alla possibilità di Bottas di contrastare Hamilton quell'anno per il mondiale, e tutto sommato forse era già arrivato in Spagna, ma di sicuro si è rafforzato ieri in Canada anche questa sensazione che Perez non ne abbia. Io non so se Perez ha preso un po' a male le parole di Marco, che un tempo fa aveva detto che in realtà non c'è una vera lotta tra di loro, o se appunto la pressione dopo la sconfitta a Miami si è anche un po' demoralizzato, non so. Forse c'è tutto un insieme di cose che sta rendendo questa lotta sempre più impari. Diciamo, per chiudere il discorso appunto del Red Bull può vincerle tutte o no, il fatto che Perez stia così indietro rende più difficile questa possibilità di fare l'unplan, perché può sempre capitare magari un episodio negativo per Verstappen, a quel punto sono pronti gli altri. Per esempio a Monte Carlo, forse se Alonso, fermandosi un giro prima a Verstappen, avesse montato subito le intermedie, magari avrebbe appunto rischiato di mettere a repentaglio la vittoria di Verstappen.
Magari.
Però siamo ormai nel campo veramente delle ipotesi più disparate per cercare di tirare giù Verstappen da quel gradino più alto del podio, che tra l'altro ricordiamolo ieri, piccola statistica, è stata la 41esima vittoria, ha eguagliato Senna ed è stata la 100esima vittoria della Red Bull nella sua storia, insomma.
Sì, sono due traguardi importanti. Si è parlato già in passato di un paragone fra Verstappen e Senna, se ricordi, quando i tecnici della Honda, quando erano fornitori del motore della Red Bull, avevano accostato questi due piloti, in particolare alcuni tecnici che addirittura con Senna avevano lavorato, quindi il paragone non era proprio campato in aria, erano persone che erano state vicine ad entrambi, nonostante ci sia comunque un grosso lasso temporale. E allora il paragone non sembrava comunque campato in aria, perché Verstappen sembra quel tipo di pilota capace di tirare fuori dalla macchina quella prestazione in più che un altro pilota, ottimo pilota come è Perez, non riesce invece a tirar fuori. E la stessa cosa sembrava fare Senna, c'è quell'aspetto quasi magico, quasi mistico, se vuoi, di riuscire a trovare quel qualcosa in più dal mezzo meccanico che questi due piloti hanno. A me in queste settimane comunque piace di più accostare Verstappen a Schumacher, perché alla fine di domeniche storte ne hanno quasi tutti a turno, ce le ha Hamilton, ce le ha Leclerc un po' più spesso ultimamente, ce le hanno tutti alla fine, ce l'ha Perez, ce l'ha avuta Alonso, Verstappen non ce l'ha, cioè Verstappen ha, come ce l'aveva Schumacher, quella costanza di rendimento che ha fatto dire ad Alonso nelle giornate cattive arrivava secondo, arrivava terzo, ed è un pilota che comunque ti entra sotto pelle, cioè è difficile poi da affrontare, al di là del fatto che adesso ha un mezzo indubbiamente superiore a quello degli altri. Però anche se fosse alla pari con gli altri, comunque insinua nel pilota, nell'altro pilota il dubbio. Tu tra questi due estremi, tra Senna e Schumacher, dove lo piazzi Verstappen?
Sono d'accordissimo con te, perché in questi ultimi anni si sta puntando sempre più l'indice sulla lettura di gara di Verstappen, non più solo sul talento, di cui ormai se ne parla da quando iniziò nel 2015, anzi forse già prima, quando correva in Formula 3. Eppure Verstappen sembra avere una lettura di gara paragonabile a quella appunto di Schumacher o di Alain Prost, se vogliamo. Per esempio ieri Helmut Marko ha detto che Verstappen ha una lettura talmente ampia della gara che ha detto addirittura che in alcune curve ha preso un po' troppo i cordoli, e questo è stato l'unico vero spavento, perché forse ha guardato troppo la gara alla TV, cioè forse stava controllando troppo quello che c'era intorno, perché appunto lui sta riuscendo ad essere sempre più lucido nella visione di gara, al di fuori appunto della pure semplice guida della propria macchina, che già non è semplice a quei livelli, per cui appunto in queste caratteristiche secondo me sta avvicinando sempre di più a piloti perfino più cerebrali di Senna, e sì, è assolutamente quel tipo di pilota completo come lo era Schumacher, senza dubbio.
Guarda, a me vengono in mente due pensieri riguardo a queste cose che stai dicendo. C'è stata una dichiarazione di Häkkinen, una delle tante dichiarazioni di Häkkinen, che quando era pilota non parlava, adesso invece non si ferma più, nella quale dice più che paragonare Verstappen a un pilota piuttosto che a un altro, forse è il caso di dire che ogni nuovo fenomeno in Formula 1 prende l'eredità da quello precedente e aggiunge. Così come come Schumacher aveva aggiunto all'eredità di Senna, adesso Verstappen sta aggiungendo all'eredità di Hamilton, che a sua volta da Schumacher aveva preso il testimone. Quindi è una sorta di evoluzione della specie, a me piace vederla così, Häkkinen secondo me non sbaglia. Poi la seconda cosa che mi viene in mente è che un pilota che è così sereno da spostare energie dalla guida ad altri aspetti della gara, è proprio perché si sente il mezzo cucito addosso. e forse questa è la gran parte delle difficoltà di Perez. Ci sono difficoltà ambientali, per me, così come hai detto tu, Marco Horner con il loro come dire, supporto a prescindere nei confronti di Verstappen non fanno il bene della prestazione di Perez, però c'è comunque un aspetto tecnico che secondo me è preponderante. Abbiamo sempre visto in passato che nei periodi in cui Perez è andato meglio si è avvicinato a Verstappen, sì perché la sua prestazione era buona, ma anche perché era peggiore la prestazione dell'olandese, perché il mezzo un po' più sottosterzante con cui Verstappen faceva più fatica era più adatto alle caratteristiche di Perez. Questa macchina qui permette a Verstappen di fare tante cose durante la gara perché se la sente ben addosso e Perez no. Quindi il grosso della differenza nelle fortune e nelle difficoltà di un pilota sta sempre come si adegua il suo stile di guida al mezzo meccanico che ha a disposizione. Federico, chiusa la parentesi sulla Red Bull.
Sì, giusto per aggiungere no, due cose su quello che aveva detto Häkkinen, a parte una breve parentesi, una battuta, insomma, Häkkinen è autore dell'anno sabbatico più lungo della storia dell'umanità, visto che ancora non ha annunciato il ritiro dalla Formula 1, un anno sabbatico lungo 22 anni ormai. No, a parte questo, sì, che poi quello che dice Häkkinen è un po' quello che si vede nello sport in generale, cioè se noi vediamo Leo Messi ha aggiunto una programmazione, una longevità che Maradona ad esempio non aveva, Nadal è partito come una sorta di evoluzione degli spagnoli degli anni 90, aggiungendo qualcosa, no? Per non parlare poi di Djokovic eccetera eccetera, quindi è un po' tutto lo sport che è così, c'è sempre un precedente da cui si prende spunto, a cui poi si aggiungono nuove cose a seconda di come si evolve lo sport, ma anche di come si evolve la società, di come si evolve proprio la tecnologia, e questo è proprio lo sport.
È vero. Senti, ti porto a parlare subito della Ferrari, ti faccio una domanda molto diretta: questi sviluppi, insomma, vanno o non vanno? A Barcellona è un disastro, in Canada meglio, qual è la verità? Dov'è la verità?
Avrei preferito il contrario. Cioè, questo è il problema, è questo, cioè che il Canada purtroppo è una pista particolarmente unica nel calendario, perché è una pista a basso carico ed è una pista verde perché non ci si gira praticamente, quindi non è neanche a basso carico ma come Monza dove ci fanno le gare praticamente tutti i weekend, e avrei preferito appunto che andassero forti a Barcellona e male in Canada. Per cui secondo me quello che si è visto in Canada, che era già stato preannunciato delle simulazioni, e per una volta le simulazioni hanno detto più o meno la verità, però non so quanto possa essere attendibile appunto per il resto del campionato, perché appunto è una pista troppo particolare, appunto sia come fondo stradale che anche come appunto disegno della pista, molto, con molti rettilinei, una pista a basso carico, quindi la prova l'avremo nelle prossime, sia in Austria che in Inghilterra.
Sì, secondo me le due piste prossime sono proprio adatte a mettere alla frusta questi aggiornamenti, perché colpiscono la Ferrari dove fa male di più, nel consumo gomme e in questi curvoni veloci in appoggio che la Ferrari ha sempre sofferto negli ultimi anni, invece dove la Red Bull prende la maggior parte del proprio vantaggio. Per me Canada è una pista troppo, troppo particolare, un asfalto per niente abrasivo, una pista con grosse frenate, con grande trazione, una pista di motore, tutti i punti di forza della Ferrari. È una pista diversissima da Barcellona, che invece è una pista completa, dove ci sono punti diversi con caratteristiche diverse di una monoposto, che deve essere la più completa possibile per poter competere a Barcellona. Quindi io in questo momento non canterei vittoria, come invece sento cantare vittoria, ma non tanto da Ferrari quanto invece dalle persone che sono intorno a Ferrari. Aspetterei un po' per cercare di capire se davvero questi sviluppi hanno incrementato questa famosa finestra di utilizzo, quindi rende possibile lo sviluppo di assetti che vanno bene sia in qualifica ma anche in gara finalmente, e a quel punto vediamo la direzione che sta prendendo. Certo, sugli sviluppi c'è da dire una cosa: Ferrari ha cambiato completamente politica, perché all'inizio dell'anno portava un pezzo alla volta, gara per gara, quasi che volesse saggiare il singolo sviluppo per poi decidere in che direzione andare, capire la reazione del pacchetto alla singola modifica, un'ala, il fondo, per poi vedere quale direzione poi andare a prendere. Quindi mi sembrava una Ferrari un po' persa. Adesso invece ha deciso di portare un pacchetto completo, una versione ibrida probabilmente di quella che era la macchina dell'anno scorso e quella che sarà la macchina dell'anno prossimo, che come approccio si avvicina di più a Red Bull, molto meno all'idea che aveva la Ferrari di sviluppare l'auto e il carico aerodinamico dell'auto. E adesso dobbiamo capire se, rompendo gli indugi così, Ferrari riesce a costruire una base da cui partire. È come se facesse un passo indietro per poterne fare due in avanti. Era arrivato in una sorta di vicolo cieco dalla quale non riusciva più a uscire.
E poi e poi c'è anche da sottolineare una cosa che non so quanto possa essere indicativa, però anche nello stesso Gran Premio del Canada, nelle qualifiche sul bagnato non sono arrivate prestazioni così straordinarie al netto degli errori, eccetera eccetera. Quindi anche in un contesto dove c'è da mettere un po' più di stabilità alla macchina e o di carico aerodinamico, la Ferrari non ha funzionato in maniera così eccellente, al di là poi appunto degli errori magari strategici, magari sono entrati in pista troppo tardi, eccetera eccetera. Quindi quello che mi spaventa è che è possibile magari che in questo momento la Ferrari funziona solo nei contesti in cui serve la velocità, e magari questo in Austria potrebbe essere un piccolo vantaggio, però soltanto appunto in piste dove ci sono rettilinei, dove comunque non è necessario così carico aerodinamico. Vedremo però, sì, appunto.
Sì, assolutamente da vedere. Hai citato le qualifiche, vogliamo spiegare un po' che cosa è successo nella qualifica? Nel Q2 c'era una situazione ibrida, la pista era umida ma tendeva ad asciugarsi, la maggior parte delle scuderie sono uscite con le gomme intermedie, Verstappen è uscito per primo posizionandosi davanti al semaforo alla fine della pit lane, e tutti tranne Albon, che ha fatto una scelta invece, non avendo niente da perdere, agli antipodi un po' rischiosa, è uscito direttamente con le gomme da asciutto in una situazione invece che era ancora ibrida. Alla fine ha avuto ragione Albon, perché si è piazzato con il miglior tempo in Q2 ed è andato in Q3 con una serie di giri che man mano hanno riscaldato la gomma fino a portarla alla temperatura ottimale. Tutti gli altri, compresi i due ferraristi, hanno fatto un primo tentativo con intermedie, sono usciti poi con la gomma rossa, e poi più di tanti tentativi con la gomma rossa non hanno potuto fare perché ha ricominciato a piovere. Tu come hai visto la strategia Ferrari in quella situazione?
Ma sì, allora l'episodio, soprattutto su quello che riguarda Leclerc, si inserisce in un filone che va avanti ormai da un paio d'anni, in cui fondamentalmente l'opinione di Leclerc non è ascoltata all'interno del box Ferrari. Va detto che comunque la Ferrari non è che è stata l'unica a fare quel tipo di strategia, ecco. Per cui anche questo va detto. Però, per quanto mi riguarda, considerando che hai due piloti, si poteva anche magari dire in quel momento: ok, se un pilota mi dice che vuole assolutamente le gomme da asciutto, sai che c'è, comunque diversifichiamo la strategia, facciamo così. Secondo me la Ferrari si sentiva fin troppo sicura di passare il Q2 in qualsiasi situazione, vista appunto la loro confidenza in Canada, che era stata data un po' dalle prove libere, un po' anche proprio dalle simulazioni, al punto che hanno detto: facciamo semplicemente la stessa strategia degli altri, che tanto a noi ci andrà bene. Però è anche vero che se un pilota che fa l'outlap e appunto sente la pista sotto il sedere che è in un certo modo, che ti urla in un team radio che vuole assolutamente quel tipo di gomme andrebbe ascoltato. La stessa cosa, se non vado errato, era successa a Alonso a Monte Carlo. Voleva le gomme intermedie e gliel'hanno montate con un giro di ritardo. E secondo me, in generale, in queste situazioni i team dovrebbero dare molto più ascolto ai piloti, perché poi quello che è successo ad Albon dimostra che non solo metti la gomma in temperatura giro dopo giro, ma il feeling con la pista aumenta giro dopo giro. Perché cosa succede? Che quando ci sono queste situazioni di pista molto viscida, umida, inizi il primo giro con un certo margine di sicurezza, e poi a mano se senti che la frenata è stata fin troppo anticipata, fin troppo prudente, magari ti spingi un 1-2% in più in ogni curva, poi l'altro giro aumenti ancora, diminuisci il margine sempre di più, è chiaro che tiri giù un decimo a curva. Per quando è finito il giro, ogni giro magari porti via quasi un secondo, proprio per il feeling che aumenta, no? E quindi in queste situazioni il feeling del pilota, secondo me, dovrebbe avere la predominanza su tutto il resto. Poi, ripeto, evidentemente la Ferrari hanno valutato che non volevano prendere rischi, volevano fare semplicemente la stessa strategia degli altri, però è andata male.
Ah, io la penso esattamente come te su questo episodio, anche se ho letto dappertutto analisi diversissime, cioè Leclerc ha avuto la possibilità con l'intermedia di fare il tempo e l'ha sprecata con un errore, vero, non lo nego. Le altre scuderie erano tutte sulla stessa strategia, perché Ferrari doveva diversificare e prendersi un rischio come se fosse una Williams qualsiasi, vero anche questo, io non lo contesto. Però la mia idea è che lì fuori ci va il pilota, e se il pilota in quel momento ti chiede di montargli le alabarde spaziali, tu gli monti le alabarde spaziali, non esiste, è il suo il feeling, è sua la responsabilità. Su questo io non transigo. E poi, a parte tutto, lì davanti c'è Albon che ti sta dimostrando che la scelta giusta non era quella di tutti, ma era un'altra, era un modo di pensare diverso che alla Ferrari non è venuto in mente. Può darsi, per, come dici tu, per un eccesso di sicurezza. Sull'impeding di Sainz, invece, che era rimasto a centropista e ha bruciato così il giro di Gasly, tu vuoi dire qualcosa?
Non è nella prima, nella seconda volta che succede, non so perché. Poi forse una mancanza di concentrazione, oppure forse hanno troppi dati questi ingegneri di pista da guardare in tempo reale, che si distraggono ogni tanto sul GPS, non lo so. Bisognerebbe anche conoscere proprio nel dettaglio cosa fanno questi ingegneri di pista minuto dopo minuto, secondo dopo secondo, per non accorgersi che stanno arrivando delle macchine che stanno facendo il tempo. E cioè, che compiti hanno questi ingegneri durante il giro di lancio? Controllare tutte le temperature, controllare, boh, non so. Evidentemente forse in Ferrari c'è questo problema, che guardano troppo certi dati e guardano troppo poco il GPS, non so.
Leclerc ha parlato di qualcosa del genere, perché ha cercato di giustificare il suo ingegnere di pista dicendo che l'anno scorso le procedure erano troppo complesse e l'ingegnere si ritrovava a parlare con troppe persone, quindi poi alla fine, quando apriva il canale verso il pilota, non sapeva quale informazione doveva convogliare, e ha detto che una delle prime idee di Vasseur è stata quella di mettere mano a queste procedure per semplificarle. Forse c'è ancora qualcosa da rodare, io non ci avevo pensato. In realtà io avevo un'idea proprio sull'impeding che volevo dire a te, per confessarla a qualcuno, perché è una roba tutta mia.
Ma io non riesco sempre, quindi
grazie, ti ringrazio tanto. Io non riesco a capire perché penalizzare Sainz dovrebbe restituire qualcosa a Gasly. Cioè, Gasly, se avesse fatto il giro, probabilmente sarebbe arrivato nei primi 10. Invece, per colpa di Sainz, è finito quindicesimo. Portare Sainz dall'ottava all'undicesima posizione, cosa gli entra in tasca a Gasly? non lo so, cioè, non riesco neanche a pensare a una punizione alternativa, perché effettivamente l'impeding c'è stato, Sainz era là a centropista e ha rovinato il giro dell'altro.
Tra l'altro ha rovinato due giri, non un giro, perché poi esci malissimo dall'ultima curva e non puoi fare neanche il giro successivo.
Assolutamente, però proprio non riesco a capire cosa dovrebbe restituire a Gasly, che comunque la delusione e le difficoltà la domenica per una partenza che lui non meritava, poverino, gli restano, quindi anche queste penalità date così, io non riesco davvero a capire a cosa servano. Adesso ti voglio portare su la 24 ore di Le Mans, voglio cambiare argomento.
No, bell'argomento.
Secondo te la Ferrari per la Formula 1 può trarre una lezione dalla vittoria di Le Mans, dove è tornata vincente con uno dei due equipaggi dopo una cinquantina d'anni senza aver partecipato?
Ma allora, Le Mans e la Formula 1 spesso se ne è parlato, insomma, già hanno adottato anche soluzioni simili sui motori, eccetera, eccetera, per cui anche se poi in realtà, se andiamo a vedere, in questi ultimi anni non ci sono stati costruttori di Formula 1 che si sono impegnati anche a Le Mans, perché ad esempio Mercedes, Honda, Renault e la Ferrari appunto fino a quest'anno non avevano partecipato alla categoria principale, che da un po' di tempo si chiama Hypercar, fino a qualche anno fa era la LMP1, erano i prototipi appunto quelli che della categoria principale, che poi competevano per la vittoria assoluta. E la Ferrari quest'anno ha deciso di tornare a partecipare, principalmente anche per via del fatto che c'è budget cap in Formula 1. Questo non è stato mai nascosto più di tanto dalla proprietà della Rossa, sul fatto che il budget risparmiato dalle mancate spese in Formula 1 sarebbe stato destinato ad altri progetti, e questo è stato il progetto più ambizioso, più importante e anche quello di maggior successo, vista la vittoria pole position e vittoria subito il primo anno a Le Mans. Diciamo che una similitudine molto forte con la Formula 1 è stata fatta da c'è un'intervista su Formula Passion a Ferdinando Cannizzo, che è il capo del reparto tecnico appunto della macchina, dopo che gli anni scorsi era stato capo anche delle GT, perché la Ferrari competeva soprattutto nella categoria GT negli anni scorsi, anche spesso con successo. E lui ha detto appunto che il regolamento, che negli ultimi anni è stato reso un pochino più rigido, diciamo, rendendo quindi le vetture un pochino più omologate tra di loro, con l'obiettivo chiaramente di attrarre nuovi costruttori, visto che nel 2018 ad esempio è rimasta solo la Toyota, e quest'anno invece c'erano anche Cadillac, Porsche e la stessa Toyota, oltre alla Ferrari, a competere sulle hypercar. Cannizzo appunto dice che l'esperienza della Formula 1 ha insegnato anche un po' alla Ferrari a trovare le pieghe del regolamento, cioè ci sono magari delle misure standard, però all'interno di queste ci sono delle interpretazioni che si possono fare del regolamento per trovare la performance in più, per sfruttare ancora meglio quelli che sono alcune misure appunto standardizzate dal regolamento. E non a caso infatti la Ferrari è l'unico costruttore di quelli che competevano appunto nella categoria Hypercar che ha anche il progetto in Formula 1, per quanto in questi ultimi anni nella maggior parte dei casi ci siamo scagliati contro soprattutto gli sviluppi, ma spesso anche con le macchine iniziali nelle stagioni di Formula 1, comunque quell'esperienza ha aiutato, e ci può essere anche una sorta di travaso di conoscenze tra l'esperienza alemana e quella della Formula 1, per quanto sia diversa sia per quello che riguarda gli avversari sia per quello che riguarda la ricerca della prestazione, visto che alemana l'affidabilità è molto più importante rispetto alla Formula 1, ma non solo alla 24 ore di Le Mans, ma anche nelle altre gare del WEC, le varie gare da 6 ore, dove però spesso si corre in piste che sono quelle della Formula 1, quindi in qualche modo anche qualche dato, qualche conoscenza può essere travasata. per quanto non può essere chiaramente la vittoria alle Mans la risoluzione di tutti i problemi della Ferrari Formula 1.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
No, assolutamente no. Se ti ricordi, quando fu presentato questo progetto Hypercar, ne parlammo qui nel podcast e dicemmo magari se la Ferrari fosse vincente a Le Mans per molti anni consecutivi, quel tipo di competizione, che comunque è una competizione di alto livello tecnologico, può essere una palestra per formare i nuovi ingegneri e i nuovi manager da travasare poi in Formula 1. Quindi è qualcosa molto in là, qualcosa davvero a lungo termine, e questo secondo me è ancora oggi vero. Ho letto qui e lì di qualcuno che si è sbilanciato, vabbè, ma allora queste persone, Coletta e gli altri, che hanno in un anno imbastito un progetto vincente in Hypercar, perché non li portiamo in Formula 1 da subito? Formula 1 è una brutta bestia, è un livello di competizione assoluto, è un mondo molto complesso, per cui l'equazione non funzionerebbe secondo me, però sono ancora predisposto a pensare che Hypercar per la Ferrari può diventare quella sorta di accademia degli ingegneri che Ferrari oggi non ha, però da qui a vedere i frutti di questa accademia potrebbero passare anche 10 anni, e non è qualcosa che la Ferrari può utilizzare subito in Formula 1. C'è poi pure un altro aspetto che tu hai toccato e che però io voglio andare un po' più in profondità. Abbiamo visto nelle ultime settimane che sia Mercedes sia Ferrari che Aston Martin per ultima hanno portato degli aggiornamenti per sviluppare il loro pacchetto di macchina, e alla fine tutte o quasi si sono avvicinate sempre di più all'idea Red Bull, che si è rivelata l'idea vincente. L'anno scorso sono partiti tutti con 10 macchine diverse, adesso le macchine iniziano a somigliarsi un po' tutte. Forse c'è solo Aston Martin che, come diceva Giorgio Piola, sta provando ad andare a vedere oltre il progetto Red Bull cosa c'è, visto che loro partivano da un progetto già molto simile, per andare a vedere se trovano una prestazione in più per avvantaggiarsi e avvicinarsi, se non addirittura superare Red Bull. Però comunque, in un regolamento come è stato scritto, questo della Formula 1 dell'anno scorso, è un regolamento che ha fatto dire ad Adrian Newey, io mi sono messo le mani nei capelli, perché inizialmente era così stringente che mi sembrava di non avere spazio per trovare la prestazione in più, per avere quel tocco di creatività. Ora, secondo te, non è che si sta snaturando un po' quella che era la vera Formula 1 fino a qualche tempo fa, cioè ricerca e sviluppo sempre e comunque ad ogni costo?
Un po' sì, perché col budget cap appunto c'è molto più vincolo sugli aggiornamenti, ed è importante che quegli aggiornamenti funzionino, perché altrimenti bisogna spendere altri soldi per prendere un'altra strada. E appunto c'è questo rischio della standardizzazione, che da una parte è prevista dal regolamento, ma dall'altra è anche proprio una standardizzazione di pensiero che va a seguire appunto quello che in quel momento è il pensiero vincente, la filosofia vincente, perché si va sulla strada un po' più sicura, quella che si dimostra quella vincente, proprio per evitare anche di perdere tempo, di perdere risorse economiche, con rischio appunto di prendere una strada sbagliata o che comunque quello che viene provato non funzioni. Quindi in effetti sì, la Formula 1, la libertà creativa della Formula 1, il cui punto massimo, ma non pretendo di arrivare a quei livelli, era rappresentato dalla Tyrrell a 6 ruote, ma qui stiamo parlando di altre epoche. Però appunto, per estremizzare quel tipo di concetto, fondamentalmente sembra essere sempre meno vincente, proprio perché forse non c'è neanche il tempo, perché non ci sono i test, né ci sono le risorse economiche per poter provare a intraprendere strade diverse, con rischio poi di sbagliarle e di tornare indietro.
E io sto cominciando a pensare pure che se ci fossero i test, comunque la situazione non cambierebbe, perché le scuderie ormai sono troppo legate all'approccio CAD, computer aided design, e all'approccio simulatore. Quindi ho l'idea che alla fine la parte software prenda comunque il sopravvento sui dati, quei pochi che arrivano dai test che si organizzano, e si continua comunque ad andare con questo andazzo, che poi non è un andazzo, come dire, cattivo verso cui andare ad ogni costo da evitare, perché se vedi alla fine Le Mans, dove il regolamento è diventato più stringente per costringere le macchine a somigliarsi e a costare di meno, alla fine c'è stata una lotta tra Toyota e Ferrari per 22 ore e mezzo, e se non ci fosse stato l'errore del pilota Toyota, probabilmente anche nell'ultima ora e mezza di gara comunque avremmo avuto due equipaggi a meno di 10 secondi di distanza l'uno dall'altro dopo 22 ore e mezza. Se guardi a Indianapolis, dove allo stesso modo le macchine si somigliano moltissimo per scelta, e anche lì dopo una gara di 4 ore abbiamo un arrivo sul filo di lana. Alla fine la Formula 1 sta decidendo cosa vuole essere. Questo dominio Red Bull in qualche modo scoccia anche un po' chi ha pensato il regolamento, però è un dominio transitorio, perché sono tutti destinati a convergere verso quel tipo di soluzione vincente, ad essere gioco forza molto 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 vicini, perché poi i cordoni del budget cap non ti permette di andare a vedere molto in là dopo che hai sviluppato il pacchetto a inizio stagione. Quindi per me la strada che ha preso la Formula 1 è irreversibile in questo momento. Non è una cattiva strada, ma dobbiamo comunque pensare ad una Formula 1 molto 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 diversa. E c'è anche un altro aspetto, Federico, c'è questo nuovo regolamento dei motori che sembra molto in là, ma alla fine non si parla di altro, perché nel 2026 scomparirà l'MGOH, che è la parte di recupero dell'energia dal turbo. Ci sarà una parte elettrica preponderante rispetto alla parte termica, più preponderante rispetto alla parte termica, però la tecnologia del motore sarà più semplice e quindi alla fine permetterà ad altri giocatori di entrare con più facilità sul tavolo della Formula 1. Ritornerà Honda e andrà con Aston Martin, ritornerà Ford e non si capisce ancora con che ingaggio con Red Bull. Entrerà Audi già dall'anno prossimo con il nome e poi con il proprio motore dal 2026. Che Formula 1 sarà? Perché già oggi sembrano tutti guardare verso il 2026. Sembra la stagione 2005-2006, quando tutti guardavano ai cambiamenti del 2009, e nel 2009 poi andò a vincere il mondiale Button con la Brown GP.
È così, fondamentalmente, anche appunto considerando le margini di sviluppo molto più ridotti visto il budget cap, è normale anche che gli sviluppi attesi nei prossimi due anni siano minori, e di conseguenza ancora più lungimirante la visione in attesa proprio del 2026. Ci sarà poi anche una semplificazione aerodinamica delle macchine, che saranno rese più piccole, forse direi anche per fortuna, visto che soprattutto a Monte Carlo si fa fatica a vederle girare queste macchine in certi momenti. E non so se magari con più costruttori, in questo caso soprattutto per quello che riguarda i motori, ci potrà essere ancora più battaglia. Alla fine più o meno è questo l'obiettivo. Sicuramente il 2009 fu soprattutto dal punto di vista aerodinamico, fu un grande, insomma, è stato l'anno, diciamo, che ha consacrato la Red Bull, e di conseguenza ci si può aspettare anche qualche novità importante su questo fronte, soprattutto in relazione a quello che sarà il mercato dei tecnici in questi prossimi anni. E in questo senso non so se forse Aston Martin potrebbe essere un costruttore molto pericoloso, vista la crescita che sta avendo, e anche il fatto che appunto andrà a prendere un motore Honda per rendersi più ufficiale come team, se vogliamo.
Sì, io se fossi in Horner sarei molto preoccupato in questo momento per il futuro della Red Bull, perché stanno cambiando troppe cose e la Red Bull non sembra avere la presa sul campionato dal punto di vista politico che ha avuto finora. Mercedes è sempre una corazzata, Ferrari prova a riorganizzarsi e non si sa se ce la farà, però comunque è sempre lì. Aston Martin sta diventando un competitor serio, perché prende i motoristi da Mercedes, prende gli aerodinamici da Red Bull, prende Honda, che ha comunque fatto le fortune di Red Bull negli ultimi 4-5 anni, e comincia a diventare una candidata seria al titolo. E uno stravolgimento di regolamento porta sempre uno stravolgimento dei valori in campo, quindi di quello che succederà con la Red Bull io non so, e non sarei così sicuro in Horner, anche perché è cambiata la governance all'interno di Red Bull. Non c'è più Matešić, che è scomparso l'anno scorso, e non si sa questa priorità, questa nuova proprietà, che priorità ha, se verrà richiesto un investimento economico in strutture o in tecnici più forte, se la Red Bull sarà poi disposta a continuare a investire soldi, perché la Red Bull è quella che è oggi perché dal 2009, ma forse anche da prima del 2009, ha cominciato a mettere in Formula 1 tanti soldi. E quindi questo cambio che c'è all'orizzonte per me dovrebbe rendere la Red Bull poco sicura di se stessa fin da subito, perché secondo me la battaglia per il 2024 è sicuramente iniziata oggi con i cambi in corsa di Mercedes, di Ferrari, di Aston Martin, ma probabilmente è iniziata anche la battaglia per il dopo 2026.
Sì, tra l'altro alle perplessità che tu hai su Red Bull vorrei aggiungere, forse l'avevo già detto in altre circostanze, non so quanto possa essere, magari è soltanto la mia ipotesi, però la KTM MotoGP sta aumentando sempre di più la sua competitività e vorrebbe fare un colpo grosso, almeno dal punto di vista dei piloti, nei prossimi anni. Si parla di Marquez, si parla di Pedro Acosta, che viene dalla Moto2, e tra l'altro la MotoGP è una categoria che sta sempre più dove si sta rendendo sempre più importante l'aerodinamica, quindi anche gli sviluppi in quel senso, potrebbe esserci appunto magari, non so se uno spostamento di capitali o di conoscenze, però visto che stanno dimostrando tutto in Formula 1, potrebbero magari spostare un pochino di focus su quel progetto lì, per quanto poi alla fine la casa costruttrice è la KTM, però la Red Bull è lo sponsor principale e potrebbe essere appunto un travaso. Sulle perplessità di Horner vorrei anche aggiungere che magari invece un piccolo punto a favore della Red Bull su questo cambio di regolamenti viene dal fatto che le vetture saranno semplificate a livello aerodinamico, quindi Pat Simmons ad esempio ha dichiarato che potrebbero anche avere una tenuta difficoltosa in curva, e il tecnico che ha questa eredità di conoscenze da questo periodo di Formula 1 in cui le prestazioni in curva non erano così straordinarie come oggi è appunto Adrian Newey, che è della Red Bull, quindi forse appunto la semplificazione aerodinamica come avvenne nel 2009 potrebbe anche essere un'arma comunque a favore della Red Bull anche nel 2026. Però chiaramente non sarà solo quello il fattore che deciderà le gerarchie da quella stagione.
Vedremo, vedremo. Qual è il pilota che ti è piaciuto di più in questo periodo?
Vabbè, togliamo Verstappen, ovviamente.
No, Verstappen lo togliamo.
Non ha senso parlare di, no, fuori di Verstappen. Mi viene brutto da dire che è una sorpresa, però insomma mi sembra che Lewis Hamilton stia tornando al rendimento quello delle stagioni ruggenti queste ultime settimane. Tra l'altro non so se anche per colpa di Russell, comunque lo sta un bel po' oscurando e si vuole prendere la rivincita del duello perso in classifica l'anno scorso e anche dell'unica gara che poteva vincere, che in realtà poi l'ha vinta Russell in Brasile. Però sembra in forma veramente smagliante in quest'ultimo periodo e forse sta mettendo anche un po' sotto pressione Russell, visto che l'errore che ha fatto ieri è stato abbastanza da principiante, per cui è un pilota in grande forma che al momento è stoppato soltanto dai limiti della macchina, ma sarebbe bello vederlo con una macchina competitiva come la Red Bull, se veramente sì, potrebbe venire fuori una lotta come quella di 2 anni fa.
Io con molto 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 dolore devo premiare Ocon, che è un pilota che sta guidando bene, guida davvero bene,
che ti sta simpatico
come un gatto attaccato ai coglioni, ma non è colpa sua se è nato francese con la faccia da topo, quindi lo premiamo perché in questo periodo sta guidando veramente bene, non solo per quello che ha fatto a Monte Carlo, ma da dopo l'assurdo incidente in Australia che ha coinvolto il compagno di squadra, si è messo in riga e ha tirato fuori delle buone prestazioni. Sentivo in TV una cosa che io condivido abbastanza, forse di Ocon si parla poco, perché Ocon è comunque un vincitore di Gran Premio e sulla griglia di partenza di vincitori di Gran Premi non ce ne sono molti, e alla fine sono molto celebrati i Norris, i Piastri, anche Russell, che comunque un suo Gran Premio l'ha vinto, però voglio dire, Ocon è uno di quei piloti che potrebbe essere preso in considerazione di più, perché le sue prestazioni sono costantemente buone, il livello è molto alto in pista, abbiamo visto ieri Albon quello che ha combinato di buono e che sta continuando a fare di buono in una macchina che non è forte quanto le altre. Tsunoda nelle scorse settimane lo abbiamo premiato anche noi, però sì. Ocon è sicuramente nel numero dei piloti che dovrebbero essere considerati di più. Chi invece io porto invece più indietro e sono costretto a retrocederlo e anzi addirittura a contraddirmi è Sergeant, perché noi siamo partiti con aspettative davvero basse con Sergeant e lo avevamo premiato come sorpresa delle prime due gare, perché sembrava un pilota di Formula 1, sembrava che in questa Formula 1 potesse starci, addirittura sembrava poter stare al passo di Albon, in qualche sessione si era addirittura inserito davanti al compagno, cioè era sembrato uno che per essere un rookie totale che nelle altre categorie non aveva neanche impressionato, in Formula 1 potesse starci bene, perché se quella era la base allora si poteva pensare ad una crescita. Ha fatto parecchi passi indietro, cioè ha dimostrato caratteristiche mazepiniane, non so se sei d'accordo.
Il riferimento a Mazepin non mi era venuto in mente, però sì, in tutto sommato sì, ma purtroppo si sta materializzando quello che avevamo già detto anche l'anno scorso, cioè che Sargent, per quanto sia comunque un buon pilota, che i suoi risultati li ha fatti anche nelle categorie inferiori, ma non era mai sembrato un mostro. Non neanche a livello, non dico a livello di Piastri, ma neanche di Drugovic, ma neanche di altri che forse meriterebbero quel sedile molto più di lui, tra i giovani ovviamente, tra quelli che stanno venendo fuori dalle categorie minori.
Chi è che non ti è piaciuto proprio invece?
Io lo collego con il tuo top, perché appunto il confronto con Alonso, la differenza tra questi due piloti nel confronto con Alonso è clamorosamente imbarazzante, perché se Ocon l'anno scorso tutto sommato ha fatto un bel confronto più o meno paritario con Alonso, in certi casi meglio, altri peggio, poi sono incornati più volte, c'è un pilota che invece sta facendo malissimo nel confronto con lo stesso Alonso, che ovviamente Stroll, che nonostante sia andato, abbia concluso davanti ad Alonso a Barcellona, lo ha fatto sostanzialmente perché Alonso tutto sommato ha preferito, per questioni di equilibrio di gruppo, lasciar perdere ad attaccarlo, altrimenti forse l'avrebbe passato. La differenza di prestazione a Monte Carlo e in Canada è stata gigantesca, per non parlare di Miami, per cui da Stroll, che non è mai stato un fenomeno e è sempre stato un raccomandato, non ci giriamo intorno, però da uno che è in Formula 1, questo è il settimo anno, mi aspetto molto molto di più. È vero che il tuo compagno è Alonso, ma dovresti stare molto più vicino. Se ci pensiamo, Van Dorn fu licenziato dalla McLaren perché non fece benissimo nel confronto con Alonso, però tutto sommato sembrava un pochino più vicino, la differenza, non so, forse dai tempi di Massa, quando non riusciva a guidare la Ferrari nel 2012, che si vede una differenza così ampia tra Alonso e il suo compagno di squadra.
Domanda da $1 milione, il giorno che papà c'ha la macchina per vincere il costruttori, lo fa saltare il figlio?
No, non salterà mai. No, per me non salterà mai, starà sempre lì e non so fino a che età. Oh, per me
ma
no.
Io invece la faida la vedrei bene, sai? Io la faida quasi la voglio.
Sì, anch'io la vorrei, però boh, secondo me vedrebbe soccombere politicamente Alonso, magari ne prenderebbero un altro, riempiendolo di soldi, ma non, secondo me Stroll sarà sempre lì. Il figlio, dico, non, figlio, non solo figlio. Il padre.
Vedremo, vedremo. Federico, abbiamo finito. Ci gustiamo i prossimi quattro, tutti d'un sorso, e poi ci sarà la pausa estiva, ne parliamo prima della pausa estiva.
Speriamo di gustarceli, insomma, Austria, Inghilterra, Ungheria, tre piste d'una completamente diversa dall'altra, questo magari sarà interessante. E per quello che si è visto in Canada, a questo punto io direi che quella leggermente più favorevole alla Ferrari può essere l'Austria. Però vedremo poi come questi aggiornamenti, come si evolveranno.
Abbiamo chiuso con l'angolo delle quote di Federico Principi. Dai, saluti a tutti.
Al massimo per un podio, per carità, non vado oltre il terzo posto. Però ecco, vabbè, proviamo.
Ciao Federico.
Ciao Alfredo, ciao a tutti. Alla prossima.